parola per poter esprimere la nostra lode e la nostra riconoscenza a colui che si è dato per noi. Questa mattina vorrei condividere con voi un argomento forse un po' particolare come tema, come titolo, ma capirete man mano che esprimerò questi concetti che tanto particolare non è, ma va in perfetta sintonia con quanto è stato detto fino ad ora. Vorrei parlare sull'importanza dei nomi. Ognuno di noi è caratterizzato dal proprio nome. Personalmente sono stato caratterizzato fin dalla nascita da un nome molto strano che mi è servito tantissime volte per dire: ecco, sono un figlio di evangelici quando ero bambino, perché vi immaginate, andavo a scuola, uno che ha questo nome, certamente dice: ma sei italiano? Chi sei? Da dove vieni? Come mai ti hanno messo questo nome? E così via. Noi siamo caratterizzati, anche se non ce ne rendiamo conto, dal nostro nome. Naturalmente il nome ci è stato imposto, non siamo stati noi che ce lo siamo scelti. A volte non ci rendiamo conto, chi di noi è genitore, dell'importanza che può avere il nome dato a nostro figlio, a nostra figlia, che lo accompagneranno per tutta la vita. Nella Bibbia si parla tanto di nomi e naturalmente nel Medio Oriente i nomi avevano sempre un senso, un significato. Oggi noi mettiamo dei nomi ai nostri figli senza pensare, no? Molti a Napoli, chissà perché una ventina d'anni fa hanno messo ai bambini il nome di Diego o Dieghito, chissà perché. E forse qui a Roma, a Ostia, si mette qualche altro nome, forse Francesco, non lo so. Ci sono tanti piccoli Franceschi, chissà perché. Ma nella Bibbia vediamo che presso il popolo di Israele i nomi avevano tutto un altro senso, un altro significato. Il nome caratterizzava una persona. Quando pensiamo ai nomi di Dio, questo è un grandissimo soggetto. E quando ci concentriamo un attimo sui nomi del Signore Gesù, questo è altrettanto un grandissimo soggetto. Pensate che nella Bibbia ci sono qualcosa come 700 nomi e titoli che si riferiscono al Signore Gesù. Ognuno di loro ci dà una sfumatura particolare di chi è il Signore Gesù, la sua persona, o di quello che ha fatto il Signore Gesù, la sua opera. Questa mattina leggerò alcuni versetti, poi un versetto o due iniziali, e poi un breve brano, e vorrei trarre da due titoli e da due nomi che ci vengono presentati in questo brano, che è il capitolo primo del Vangelo di Matteo, tre argomenti che possono condurre o continuare a condurre la nostra riflessione questa mattina. Quindi prendete con me nel capitolo primo del Vangelo di Matteo, dove tra l'altro si trova anche il mio nome, nella genealogia del Signore Gesù, e leggeremo alcuni versetti. Vi indicherò io man mano che leggeremo dove voglio arrivare. Vangelo di Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Andiamo al versetto 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. È un brano bello questo, straordinario, va in perfetta linea con quanto è stato letto all'inizio, con quanto è stato espresso nei canti e nelle preghiere. Si tratta di alcuni titoli e nomi che si riferiscono a questo evento straordinario della venuta del Figlio di Dio, della venuta del Signore Gesù. Il libro di Matteo, il Vangelo di Matteo, costituisce un po' un ponte tra i libri dell'Antico Testamento e quelli del Nuovo Testamento. Come ha detto il caro fratello Giovanni, ho avuto il privilegio di scrivere diversi libri, tra cui almeno tre di storia, ma non ho mai iniziato nel presentare un lungo elenco di nomi perché alla prima pagina il lettore l'avrebbe chiuso e l'avrebbe messo in un canto. Invece in questo libro noi vediamo un lungo elenco e ci chiediamo subito il motivo di questo. Se c'è un elenco e non c'è nulla per caso nella parola di Dio, se c'è un elenco è perché questo libro fa da ponte tra l'Antico ed il Nuovo Testamento e questa genealogia non fa altro che presentarci gli antenati dal punto di vista umano del Signore Gesù e senza questa genealogia noi non potremmo capire le radici umane del Signore Gesù. Ma è interessante notare che prima di questo lungo elenco di nomi, prevalentemente sono dei re, perché lo scopo principale del Vangelo di Matteo è di presentarci Gesù come il re dei giudei, perché ogni evangelista vede una prospettiva particolare del Signore Gesù, Matteo ci presenta Gesù come il re, è scritto nel primo versetto qualcosa che immediatamente ci stupisce. Genealogia di Gesù Cristo, cioè gli antenati del Signore Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. E allora ci chiediamo subito, noi che probabilmente abbiamo letto più di una volta le scritture dell'Antico Testamento, o comunque anche se non l'abbiamo letta, ma sappiamo qualche cosa, ma chi è venuto prima? Abramo o Davide? Ed allora, com'è possibile che Matteo abbia prima inserito Gesù come figlio di Davide e poi come figlio di Abramo? In parte la risposta ve l'ho già data qualche secondo fa, perché l'evangelista Matteo ha come obiettivo principale quello di presentarci Gesù come il re, quindi come figlio di Davide. E questo costituisce il nostro primo punto. L'evangelista Matteo, attraverso questo titolo, vuole presentarci Gesù come il re, vuole presentarci la regalità del Signore Gesù e lo fa in un modo sublime, lo fa in un modo semplice ma nello stesso tempo in un modo straordinario. Ad esempio, noi possiamo notare che in questa genealogia vengono presentati diversi re, dai versetti diciamo 2 fino al versetto 17, che noi non abbiamo letto per brevità, anche perché è giusto un elenco di nomi che comunque ha il suo peso, ha la sua importanza, ma c'è uno solo che è definito come re, e questo tale è Davide. Questo ci fa capire che fin dall'inizio lo Spirito Santo ha guidato l'Evangelista Matteo nel farci comprendere che quando ha dato questo titolo riferito al Signore Gesù, voleva proprio enfatizzare, voleva sottolineare che Gesù era non il figlio del falegname, non il semplice uomo, grande sicuramente, perché quando Matteo scrive ormai tutti sapevano che Gesù aveva compiuto dei miracoli, che Gesù aveva parlato in un modo straordinario, ma non era semplicemente un uomo qualsiasi, era il figlio di Davide. Era il Messia, era il re tanto profetizzato, era il re tanto atteso. E questo ci viene detto fin dall'inizio, in questo capitolo che è l'introduzione a tutto il libro. Ma man mano che noi andiamo avanti nel libro, ci troviamo davanti ancora a delle conferme intorno alla regalità del Signore Gesù. Per esempio, nel capitolo 2 leggiamo di una domanda che hanno fatto i magi venuti da Oriente, i quali pongono questa domanda, capitolo 2, non abbiamo tempo di andare a vedere, ma comunque questi magi pongono questo interrogativo: dov'è il re dei giudei che è nato? E questi magi non sapevano nulla delle scritture dell'Antico Testamento, ma erano stati guidati dal Signore in un modo straordinario, in un modo particolare, e conosciamo la storia che ci è riportata all'inizio di alcuni Evangeli. Però capite l'importanza di questa domanda: dov'è il re? Non il figlio del falegname, non l'uomo qualsiasi, ma dov'è il re? Che cosa faceva un re 2000 anni fa? Che idea abbiamo di un re di una volta? Sono convinto che se ognuno di noi potesse dare adesso questa risposta, ma andremmo ben oltre mezzogiorno, quindi insomma non ho il tempo di fare rispondere tutti voi, penseremmo immediatamente, che ne so, ad una figura emblematica come la regina Elisabetta, che ha sicuramente un ruolo importante, però non ha una figura come il re ce l'aveva 2000 anni fa. 2000 anni fa un re faceva fondamentalmente due cose, due azioni: governava, e lo faceva con grande autorità, e parlava, e quando parlava lo faceva ugualmente con grande autorità. Bene, Gesù ha espresso questa autorità, questo potere attraverso le sue parole. Il primo sermone è come un manifesto, come un programma, ma mentre i programmi nostri, sappiamo molto bene, nostri e dei nostri politici di qualsiasi tendenza, possono e tante volte cambiano volutamente o involontariamente, perché nessuno di noi è in grado di prevedere il futuro, questo manifesto del re, che è contenuto nei capitoli da 5 a 7 del Vangelo di Matteo, non ha dovuto essere cambiato nemmeno di un rigo. E dalla fine del suo straordinario messaggio la gente ha detto: costui non parla come gli scribi di farisei, ma costui parla con autorità. È chiaro che lui parlava con autorità, perché lui era il re, lui era il padrone assoluto, e questo messaggio ha come titolo il regno dei cieli, e questo messaggio è rivolto ai membri, ai partecipanti di questo regno, che siamo noi, che abbiamo creduto nel Signore, che dobbiamo vivere in un certo modo in questo regno spirituale, essendo sale della terra e luce del mondo. Come vedete allora, l'evangelista Matteo continua nel suo dire e ci ha detto che Gesù è figlio di Davide, ma ci ha anche detto che i magi lo hanno menzionato, lo hanno cercato come re. Ci sta dicendo che Gesù come re ha parlato con incisività.